cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade.
La scuola di Romignano non è una proposta, è una risposta. Lui, avendo quei ragazzi davanti, di cosa hanno bisogno? A scuola mia si dice partiamo dagli interessi dei ragazzi. Gli interessi dei ragazzi sono prefabbricati dalla pubblicità, da quello che vedono intorno. Gli danno il calcio, fin da piccini gli dicono, gli fanno capire che il calcio è importantissimo. I genitori si scaldano. E il ragazzo non è scemo, vede? Allora è importante. Allora cresce con quegli interessi che gli sono stati offerti. Allora bisogna che la scuola susciti interessi, faccia nascere gli interessi nuovi.
Ci ha lasciati in questi giorni Adele Corradi, pochi giorni prima di compiere 100 anni. Adele Corradi era per Don Milani la professoressa diversa da tutte le altre. Eh sì, perché è stata insegnante a fianco di Don Lorenzo Milani negli anni più difficili della scuola di Barbiana. Ha seguito i suoi ragazzi anche dopo la morte del priore e ha partecipato molto attivamente alla scrittura e alla redazione collettiva della lettera ad una professoressa dove Don Milani scrive proprio: poi finalmente la trovammo, era diversa da tutte le altre e ci fece tanto bene. Adele Corradi amava dire: Don Milani non va celebrato, va studiato, e a studiarlo devono essere non i ragazzi ma soprattutto gli insegnanti. Adele Corradi è stata la professoressa di Don Milani tra il 63 e il 67, l'anno della morte del priore di Barbiana. Dicevamo anni difficili, ma sicuramente molto significativi. Erano gli anni degli iscritti più impegnati, erano gli anni degli iscritti ai cappellani militari che costarono a Don Milani una denuncia, un'assoluzione per apologia di reato e poi una condanna post mortem. Si parlava di obiezione di coscienza. Ma parliamo di Adele Corradi non solo perché ci ha lasciati, ma perché Adele Corradi è stata una figura veramente straordinaria. Ne parliamo e lo facciamo parlando inevitabilmente di Don Milani, ma come sentirete Adele Corradi è una figura che andrebbe non solo ricordata, ma appunto studiata per la donna straordinaria che è stata, a prescindere da Don Milani, insieme a Don Milani, nella sua vita di donna libera. Questo è Cosa è successo, io sono Raffaele Palumbo, il podcast di Controradio vi racconta le storie della settimana che per questa puntata è dedicata alla figura di Adele Corradi.
Guido Carotti, sono nato a Barbiana fine novembre 1950 e ho abitato lì frequentando sempre la scuola di Don Milani da quando lui è arrivato fino a che è morto. Poi ho iniziato a lavorare a poco più di 15 anni e ho lavorato tutta la vita impegnandomi in attività politiche e anche sindacali. Crescendo mi sono reso conto della fortuna che io ho avuto nascendo in quel luogo sperduto a 7 chilometri dal paese più vicino, che poi è Vicchio Mugello, quindi un paesino, e quindi io mi sono reso conto di avere una grossa fortuna, perché l'alternativa che io avrei potuto avere era quella di o continuare a fare il contadino, il pecoraio, il boscaiolo, come avevano fatto gli adulti della mia famiglia, o venire a lavorare come molti hanno fatto dagli anni 60 in poi a Firenze, Scandicci, Sesto, Prato, eccetera, ma in lavori che comunque potevano essere soltanto di estrema difficoltà nel poter non solo arrivare a fine mese, ma anche a poter condurre una vita decente. Barbiana mi ha dato tutto, Don Lorenzo, il priore, mi ha dato la possibilità di poter parlare, di poter capire e di poter essere io a scegliere quale vita poter fare, cioè che tipo di vita poter fare. Non mi sono mai sentito obbligato ad andare a scuola a Barbiana. Io andavo il giorno lì a Barbiana, abitavo a circa 100-150 metri dalla chiesa e dalla canonica, e anche dopo cena, questo sempre fino a che il priore non è stato in grado di poter essere, ovviamente causa la sua malattia e poi lo ha portato alla morte, la sera dopo cena era nostra abitudine familiare di andare da lui per continuare discussioni, per derimere questioni di carattere anche molto concreto, molto pratico, per le esigenze della e delle famiglie, diciamo, dei ragazzi e della parrocchia. Adele, a mio parere, è una delle poche persone che ha avuto e ha scelto di tenere una coerenza con quei valori e quei principi che il priore ha scelto per sua autonoma decisione, volendo diventare prete. Lei lo ha fatto in maniera veramente coerente, come pochissimi altri che hanno vissuto e avuto quella fortuna e quell'esperienza della scuola di Barbiana e la conoscenza del priore. Lei si è, diciamo, buttata a capofitto su quelli che erano e sono stati i valori principali, quindi la coerenza, non per stare dalla parte degli ultimi, dei più diseredati, dei disgraziati, ma stando con loro, con noi. Basta ricordare che Adele, dopo la morte del priore, ha preso ed ha creato una sua famiglia. Adele non si è mai sposata, è sempre stata single, come si dice oggi. Ha preso tre dei ragazzi di una famiglia che aveva tanti figli, una famiglia veramente disperata, disagiata in tutto e per tutto, e li ha tenuti con sé per anni, ma con sé, prendendo una casa in cima all'Olmo, fra l'altro, quindi anche in zone ovviamente abbastanza disagiate e difficili, e ne ha fatto una famiglia e ha continuato quell'opera che lei per 4 anni ha fatto insieme a Don Milani a Barbiana, aiutando la scuola, aiutando noi. E quindi, secondo me, è una delle persone, e pochi altri anche degli ex allievi, perché lei è stata un esempio e è sempre stata disponibilissima a mantenere e a curare i rapporti in maniera estremamente semplice.
Io, quando vi chiedono di parlare ai ragazzi da Milano, dico: io ho scritto delle pagine in cui dico l'impressione che ho avuto vedendo la scuola di Barbiana. Descrivo la scuola di Barbiana come l'ho vista io. Leggete queste pagine, fatele leggere ai ragazzi e ditegli che c'è un tipo di scuola che a te gli piace o non gli piace. E i ragazzi allora discutono sulle idee di Don Milani, sulla scuola di Don Milani. Questo è diverso che parlare di questa figura, andare là in pellegrinaggio, tutte cose che sono, secondo me, negative. Poi credono di conoscerlo e non interessano più. Milani lo scopriranno quando ne hanno bisogno.
Mi chiamo Mario Lancisi, sono giornalista e autore di libri, tra i quali in particolare su Don Lorenzo Milani. L'ultimo, uscito nel corso del centenario della nascita del priore di Barbiana, intitolato Don Milani, vita di un profeta disobbediente, in appendice ci sono due testimonianze. Una di queste due testimonianze è proprio di Adele Corradi. In questa intervista Adele Corradi, professoressa rigorosissima, perché io ho registrato ma poi gli ho mandato il testo, lei ha corretto, ricorretto, attentissima alle virgole, attentissima alle parole, ha usato molto la matita blu, devo dire. In questa intervista è bello perché sì, parla di Lorenzo, ma parla della sua vita dopo Lorenzo, dopo l'esperienza a Barbiana. Lei è stata a Barbiana dal 63 al 67, e una volta morto il priore lei rimane, e in qualche modo è come se creasse una sua Barbiana, una sua piccola Barbiana, perché andò ad abitare in una casa di contadini con tre ragazzi, quelli più indifesi, più poveri, più che non avevano una famiglia. Dove li mandiamo questi? Il priore è morto, dove li mandiamo? E lei decise di prenderli lei con tanta maternità, ed è stata un'esperienza bellissima che lei racconta qui. E poi racconta un altro aspetto spesso sottovalutato in Lorenzo Milani, o comunque che fa molto discutere, che è la sua obbedienza. Il mio libro è intitolato Don Milani, vita di un profeta disobbediente. Nelle presentazioni in molti mi hanno detto: ma come fai a scrivere disobbediente se era obbedientissima alla Chiesa? Allora io ho preso un pochino a mal partito da questa osservazione, ho scritto ad Adele, perché ci sentivamo sempre con i messaggini, l'ultimo tra l'altro proprio per dare l'idea della professoressa, è di alcuni giorni prima della sua morte, in cui diceva: portami il tuo libro, il mio nuovo libro su Padre Turoldo. E poi in un altro dice: bisogna che tu venga su perché dobbiamo discutere della presentazione del tuo libro a Vicchio. Cioè dava ordine, era perentoria, era professoressa in questa, molto dolce ma molto anche precisa, molto. Allora io mi dico: va bene, mi attaccano tutti per questo disobbediente, ma io intendevo è un concetto complesso, gli ho spiegato cosa intendevo dire. Lei mi risponde così: Don Milani, disobbediente? No, disobbedientissimo. Rispose proprio così, e ti dà, e questo è un vero tratto di una persona liberante, che ti libera.
Allora, se si imita il metodo, si fa scrittura collettiva e si fanno parlare i Pierini, si può fare. Invece quello che serve la scrittura collettiva, perché tutti partecipano, si è fatta bene, e quelli più, a volte le idee buone nascono in un bambino che non è padrone della lingua, però capisce qual è la forma, fra tante forme. Mi è successo una volta che se eravamo di fronte a una frase da correggere, la correzione finale collettiva è straordinaria, come frutti, e quel bambino trovò la soluzione di un problema, era il ragazzino meno provvisto di bravura.
Non è solo una redazione, ma è la scrittura collettiva. Cioè, prima di tutto, Adele lo dice molto bene, lo ha detto in tante occasioni, ma l'ha anche scritto nel suo libro Non so se Don Milani. Cos'è la scrittura collettiva? È un modo di scrivere un testo partendo non da un meccanicismo o da una tecnologia, quindi dice si scrive meglio perché scriviamo insieme, ci coordiniamo, e quindi no, il concetto cioè di scrittura collettiva è partire da un'idea di ciò che vogliamo approfondire, studiare e poi rendere consapevoli anche gli altri che ti potranno leggere, e quindi si approfondisce, si studia e insieme decidiamo quali sono le frasi e i concetti più belli che sono venuti più comprensibili, pensando che debbano essere comprensibili soprattutto a chi ha meno strumenti. Quindi è una rivoluzione del modo di approcciare lo scritto. Quindi non si scrive per se stessi, ma si scrive insieme pensando a chi ti legge, dando dei messaggi precisi, perché uno scrivere senza pensare, farti carico dei messaggi che vuoi dare, è uno scrivere borghese. Ricordiamoci che chi ha letto qualcosa, anche se non ha conosciuto, diciamo, essere borghese non era solo un concetto negativo per Barbiana, ma è un concetto negativo tout court nella mentalità corrente, cioè vuol dire l'egoismo, quello che oggi sta mettendo in discussione la democrazia nel mondo. Il priore Don Milani era e è diventato un prete e ha fatto una scelta precisa di fede, ma che è una scelta sua e sulla quale ha cercato di informarci, ma mai ha fatto un minimo di pressione affinché noi si dovesse essere per forza credenti, però ovviamente lui avrebbe avuto e aveva tantissimo piacere per questo. Però il concetto è la persona, e quindi cos'è che garantisce il rispetto che questa persona possa essere non solo autonoma, ma anche un cittadino a pieno titolo. Quindi una formula che non sia astratta, ma un concetto concreto, cioè di come si vive la vita. La vita si vive bene, o comunque si vive al meglio, se uno, prima di tutto, riesce a recepire ed ad esprimersi su quelle che sono le condizioni della propria vita. Secondo, come si fa ad imparare? E quindi, se io non riesco a parlare, a leggere, e quindi la lingua. Poi, essere disposti, una volta che uno ha acquisito questi metodi basilari, ma che sono importantissimi, la lingua non basta. Oggi, negli anni 2000, ma nemmeno fine anni 900, non basta la lingua italiana. Ecco, per esempio, le lingue straniere. Persone come me e tutti i miei amici e colleghi della scuola di Barbiana abbiamo fatto delle esperienze di mesi, non di giorni, nei paesi stranieri, Francia, Germania, Inghilterra, quello che 15-20 anni dopo è diventato l'Erasmus, per esempio, tanto per dirne una. Quindi, quali sono questi valori? I valori sono il rispetto fondamentale della persona. Persona si chiama e si individua quell'essere che è in grado di poter recepire e di esprimersi. E quindi, quali sono le metodologie? Siccome non tutti hanno, chiamiamola così, come diceva lui, la fortuna di aver raggiunto la fede, ecco che bisogna essere molto laici. E qui viene l'aspetto della Costituzione. Quindi il riscatto non passa attraverso il rancore di essere stato povero o di una famiglia diseredata, ma è un riscatto sociale che dice: mi metto a disposizione, continuo ad imparare e questo mi consente di reagire alle ingiustizie, di mettere in condizioni il mio prossimo più vicino migliori per non essere emarginato, per non essere defraudato o che altro.
Adele Corradi è un personaggio, io l'ho conosciuto ovviamente in questi ultimi anni, è un personaggio molto da scoprire. In questi giorni che è stata scordata la sua morte, la sua vita, eccetera, come dire, lei è un po' in ombra rispetto al priore. Si è parlato di lei, ma in realtà poi si è parlato del priore. Invece credo che deve venire un giorno in cui si parli solo di lei, perché la sua vita, per quel poco che mi ha raccontato, è molto, c'è da raccontare, è la vita di una donna moderna, amante della libertà. Per esempio, un aspetto che mi spiegò: lei non si è mai sposata, e mi spiegò: ai miei tempi sposarsi era un obbligo, o diventavi suora o ti sposavi. Invece il suo rimanere libera non dagli affetti, libera dal matrimonio, cosa diversa, questa sua libertà, questa sua modernità, lei l'ha rivendicata fino in fondo, e anche la sua maternità poi la recupera, soprattutto con Barbiana, con questi ragazzi che sono diventati i suoi figlioli. E lei era severissima. Ti voglio raccontare un episodio bellissimo che è nel libro. Negli ultimi tempi il priore non poteva rispondere personalmente a tutte le lettere che arrivavano a Barbiana, e allora che cosa fece? Incaricò i ragazzi di rispondere, e soprattutto dopo l'obiezione di coscienza e tutto il frastuono mediatico che questa vicenda provocò, le lettere arrivavano tantissime a Barbiana. Scrisse una giovane universitaria di Napoli, Nadia Neri, che gli pose tutta una serie di problemi esistenziali molto profondi, molto forti, di una napoletana degli anni 60, con cultura, ricerca, senso. E a questa lettera rispose ovviamente uno dei ragazzi, anzi una ragazza. Quando Adele, che poi in qualche modo era la professoressa, governava la comunità. Vide questa lettera, andò dal priore e gli disse: Lorenzo, Don Lorenzo, non mi sembra questa lettera, questa risposta all'altezza delle domande che questa giovane ha posto. Il priore, immaginano, in uno sdraio, malato, lui muore nel 67, quindi era 65-66, siamo proprio alla fine, soffriva dolori inenarrabili. Nonostante questo si alza di scatto, afferra la lettera e si mette a sedere e la scrive lui, e scrive quella bellissima lettera a Nadia Neri in cui dice che non si può amare tutti, ma che si può amare solo un gruppo di persone nella vita, ma quelle persone che tu ami le devi amare con tutto te stesso. Quindi lei, come dire, controllava i ragazzi, ma era anche uno stimolo per Barbiana, era un punto di riferimento per il priore. Se la Corradi diceva che una cosa non andava bene, il priore gli dava retta. Poi c'è quel bellissimo libro in cui, della Feltrinelli, non so se Lorenzo, che alcuni hanno criticato perché entra nei particolari, spesso di colore, che a noi giornalisti piacciono da morire, ma che evidentemente a molti allievi, che non bisogna mai dimenticare che erano anche figli del priore, e quindi lo vedono il babbo anche con quell'aria protettiva, era babbo e maestro, quindi con un'aria protettiva. Ma lei dimostra anche lì una grande libertà, perché ci sono aneddoti anche con un linguaggio forte, c'è una scena del gelato. Allora, te immagina questa scena: Milani, la Corradi, credo due ragazzi, vanno a Vicchio. E arrivato a Vicchio, il priore dice: Adele, ma è vero che non bisogna comprare gelato ai ragazzi, ma un'eccezione si potrebbe fare. E lei dice: va bene, scendo io e vado a comprargli il gelato. E Adele scende dalla macchina e va a comprare il gelato per il ragazzo che era lì con loro, e dalla macchina il priore gli dice: Adele, ne prenda una anche per me, perché era golosissimo dei dolci. Però poi, quando gli porta il gelato, non lo mangia in piazza, non si fa vedere dagli altri, ma si ferma in uno spiazzo prima di andare a Barbiana, e lì si gusta questo gelato e dice: Adele, la coerenza è importante, ma non troppo, non bisogna anche essere troppo coerenti nella vita, come dire, non bisogna essere troppo pallosi. Questa leggerezza che c'era nel priore, questa profondità e questa leggerezza, e anche la leggerezza e la modernità di Adele Corradi. Tant'è vero che mi ha raccontato un noto biblista, padre Alberto Maggi, che quando fu proiettato in Rai il film su Don Milani di Castellitto, lei era ospite di questo prete, e ad un certo punto, vedendo il film, Adele si voltò verso padre Alberto e gli disse: se Don Milani fosse stato quello, io non ci sarei stato. Per dire che era una donna libera, era una donna anticonformista. Anche negli sms che ci scambiavamo, io vedevo una donna profonda, anche severa, puntualissima, precisissima anche sulle virgole, ma anche capace di grandi battute, ironica, colta. Apparteneva a una Firenze da riscoprire, moderna, laica, era anche molto laica in questo. Io non ho sentito mai parlare di Dio e di fede, ho sentito parlare dei ragazzi, parlare di scrittura collettiva, parlare di queste cose qui, però non l'ho vista mai confessionale, clericale. Era molto molto laica anche nei rapporti e nei giudizi che dava dei vescovi e anche degli altri membri, insomma, gli altri personaggi del mondo cattolico. Quindi un personaggio da scoprire, ma da scoprirlo sì come professoressa, sì per la sua esperienza a Barbiana, sia per l'esperienza dopo Barbiana, ma soprattutto come donna libera e moderna del nostro Novecento.
Io l'ultima volta che ho visto Adele è 6 mesi fa, un anno e mezzo fa, quando andai a salutarla, rimasi estremamente colpito che a 99 anni la lucidità e l'attenzione alle mie possibili criticità. Quindi non solo si ricordava, perché ovviamente abbiamo sempre avuto dei rapporti, però questo fatto è messo giù in maniera non di curiosità, ma di tentativo ulteriore. Io a 73 anni, lei a 99, che dice: Guido, ma come tu stai? Che tu fai? La tua figliola? Che tipo di vita stai facendo adesso? Ecco, questo mi pare una cosa veramente un segno molto importante, che contrasta moltissimo con la situazione che stiamo vivendo. Basta pensare che dalla nascita di questo governo il Ministero della Pubblica Istruzione si sia rimaneggiato come titolo, chiamiamolo così, dell'istruzione e del merito. Ma il merito del che? Ma rispetto a che cosa, se tu non metti in condizioni tutti di avere i diritti fondamentali? Questa oggi è la nostra battaglia, e un riscatto dobbiamo cercare di trovarlo proprio oggi, rileggendo e attualizzando quello che è stato Don Milani, Barbiana e anche l'Adele, con estrema praticità e determinazione.
Era senz'altro una scuola interessantissima, dove si poteva imparare tanto, e secondo me c'è da imparare ancora. Ma al solito, ripeto, quando si è assimilato il Milano, se no, ora sono sparite tantissime fonti, siamo due o tre superstiti, e io sono limitata dal 63 in poi, con molte limitazioni, perché andavo a scuola e non ero interessata a raccontare com'era la scuola di Barbiana. Non ci pensavo nemmeno di raccogliere notizie per poi parlare della scuola di Barbiana. Sono stata zitta tanto tempo perché non mi consideravo obbligata a parlare, cioè. Anzi, preferivo stare zitta.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.